qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.
Buonasera a tutti, anche da parte mia. E la trasmissione che di questa sera avrà come argomento il commento delle elezioni regionali, e i voti e soprattutto il significato politico dei risultati che abbiamo visto nelle trasmissioni televisive, abbiamo ascoltato per radio, abbiamo letto nei giornali. Di grosso impatto sicuramente alle 15 di lunedì 29, alle ore 15 di lunedì 29 è stato il grossissimo numero di persone che si sono astenute, e noi andiamo a analizzare sia ovviamente quello che ci riguarda proprio da vicino, quindi i risultati in Veneto, sia per quello che riguarda la penisola italiana, quindi i risultati della penisola e delle altre regioni e delle regioni della penisola. Abbiamo visto sì la grossa astensione, la disaffezione, non dico dal mio punto di vista quello che è la politica, ma più che altro la presa di consapevolezza, come anche avevamo visto nelle trasmissioni in cui ci apprestavamo a commentare o comunque a dare come Veneto Serenissimo Governo un'indicazione di voto, a vedere che alla gente non va più bene, a noi non va più bene, ma penso che anche a voi che ci state ascoltando non va più bene quella che è la situazione politica del come la conosciamo fino adesso, cioè i metodi di rappresentanza, il metodo della delega che questo sistema giacobino delle elezioni da ormai dalla Rivoluzione Francese fino adesso ci sta propugnando, quindi di una delega non contrattualistica e senza la possibilità di essere revocata, non ci va più bene e questa è la dimostrazione che nel Veneto il primo movimento è il movimento del non voto, che non è un non voto fisiologico, quindi della gente disinteressata, ma un non voto cosciente, un non voto di persone che vogliono trovare altre forme di aggregazione, altre forme di rappresentanza. Altre forme di rappresentanza che poi andremo anche ad spiegare ed a evidenziare quali possono essere. Comunque abbiamo capito che al popolo veneto non va bene, al di là di quello che poi andrà anche a parlare Valerio Serraglia, quelli che sono i vari brufoli venetisti che ci sono stati, alla gente, ma anche a noi, non va bene questo metodo di rappresentanza che non ha nessun senso di esistere, e che più che altro queste elezioni vanno ad eleggere probabilmente dei dissociati che non hanno nessun rapporto con la realtà e con il mondo reale.
Ecco, noi come Veneto Serenissimo Governo, come Radio Nazionale Veneta, abbiamo parlato spesso, due o tre volte delle elezioni, abbiamo dato delle indicazioni chiare, abbiamo detto che non vale la pena andare a votare, noi abbiamo adesso chi non è andato a votare e non è andato a votare una grossa percentuale di elettori, non sappiamo ancora, perché non si sa quando si saprà, quanti voti nulli e quanti voti bianchi ci sono stati, perché questo è ancora è sempre al di là, nessuno lo dice, perché io sono convinto che ci saranno altri che si sono probabilmente astenuti, che hanno votato scheda bianca o scheda nulla. Ecco, questo non viene fuori perché le elezioni che hanno fatto in Italia, ma direi nel Veneto, perché è quello che ci interessa di più, ci interessa nella nostra patria, sono delle elezioni, io direi che non sono legali, sono truffaldine, l'abbiamo detto, abbiamo anche detto che comunque tutti verrà permesso a tutti di partecipare alle elezioni, anche chi non ne aveva i presupposti che lo Stato centralista romano aveva messo come paletti, e non si è presentato soltanto quel dissociato di Palmerini, perché non aveva non solo non aveva le firme raccolte, ma non aveva neanche i candidati da presentare, quindi siamo a livello del delirio. Ma io non faccio appello a nessuno, non dico niente a nessuno, non mi interessa se la magistratura, se chi ha fatto ha permesso a questi brunfoli, diceva l'amico Demetrio, sono escrementi di una società che va oltre questi, no? E allora io vi posso dimostrare concretamente che poi saranno gli altri a giudicare, perché si sono presentati facendo fare a loro stessi una figura barbina, però adesso vi do alcuni dati per cui voi poi potete giudicare se potevano o no presentarsi. Sottointeso, en passant, questi qua sono stati i movimenti venetisti, sono stati aiutati e spinti in avanti dal Partito Democratico, che pensava che spingendo avanti queste bucce di banane magari il centrodestra, Zaia o altri, che noi abbiamo già dato un giudizio, potessero scivolare. Allora, a Rovigo i veneti in dipendenza, cioè quelli di Pollo Silvano, hanno preso 499 voti, pari allo 0,37%. Sapete quanti voti, quante firme dovevano raccogliere per presentare le elezioni? 1000 firme, e hanno raccolto meno della metà dei voti delle 1000 firme. Poi c'è Panto Gianluca, del cosiddetto Partito Nazionale Veneto, che ha raccolto 248 voti e 0,18%, qua siamo neanche al prefisso telefonico, siamo molto meno, e anche lui doveva raccogliere 1000 voti. Cioè, questi qua mi dicono dove sono andati a raccogliere i voti, da simpatizzanti, da gente che voleva fargli dare il loro contributo, non si sa. A Verona, perché bisogna essere sempre precisi, Polo Silvano, che lui è di San Bonifacio, quindi dovrebbe fare strame, ha raccolto 2.889 voti, pari allo 0,62%, e doveva raccogliere 1.750 firme. Ecco, Gianluca Panto ha avuto 1113 voti, pari allo 0,24%, e anche questo doveva raccogliere 1750 voti. Ecco, no, voglio che tutti i radioascoltatori nostri, e non solo i radioascoltatori nostri, ascoltino e comprendano la natura di ascari del regime centrale colonialista romano, di questi partiti che si definiscono indipendentisti, perché prima erano federalisti, prima non erano delle confederazioni, adesso sono indipendentisti, no? A Venezia Polo Silvano ha raccolto 2.029 voti, pari al 0,44%, e doveva raccogliere 1.750 firme da presentare, mentre Panto Gianluca ha raccolto 1.429 voti, pari al 0,31%, doveva raccogliere anche lui 1.750 voti. Le leggo tutte perché è importante, no? Padova, Polo Silvano ha raccolto 2.650 voti e doveva raccogliere 1.750 firme. Panto Gianluca ha ricevuto 1785 voti e doveva raccogliere 1750 firme per presentarsi. Per quanto riguarda Treviso, Gianluca Panto, sempre del cosiddetto Partito Nazionale Veneto, ha raccolto 2611 voti, doveva raccogliere 1750 firme. Lì può darsi che ci sia anche riuscito, magari andando in fabbrica, da qualche fabbrica, a farsi dare i voti, perché la gente, pur di lavorare, è disposta anche a firmare che lui si vada a presentarsi candidato. Mentre Paolo Silvano,
o piuttosto anche per non averlo in fabbrica su quelle scatole,
Paolo Silvano dei Veneti Indipendenza ha raccolto 1726 firme, pari allo 0,38%, e anche lui doveva raccogliere 1750 firme. Vicenza, e poi c'è Belluno, e poi andremo a dire alcune cose sulle comunali a Venezia. Allora, Vicenza, Polo Silvano ha raccolto 2863 voti a fronte che doveva raccogliere 1750 voti.
Firme.
Sì, mi sono sbagliato io. Panto Gianluca doveva raccogliere sempre 1750 firme e ha ricevuto 1424 voti, pari allo 0,31%. Poi c'è Belluno, che lì si è successo anche, che credo che ci sia una denuncia in corso. Panto Gianluca del Partito Nazionale Veneto ha raccolto 456 firme e ha raccolto 456 voti e doveva raccogliere 1000 firme. Paolo Silvano, a questo ha battuto tutti i record qua, perché ha raccolto 235 voti a fronte che doveva avere raccolto 1000 firme, mentre a Venezia, per la candidatura a sindaco di Venezia, bisognava raccogliere 350 firme e Gardini ha preso 303 voti e De Lì ha perso 162 voti. Come vedete, come avete potuto capire, intuire da questi lunghi dati e numeri che vi ho dato, noi quando dicevamo che era tutta quanta una truffa, l'Italia continua ad andare avanti con le truffe, ha fatto le truffe referendarie, continua a fare le truffe, perché l'Italia ha la necessità di presentare questi escrementi, questi ascari, per dire che c'è democrazia, per dire non solo che c'è democrazia, ma che proprio perché c'è democrazia si può votare, e siccome che nessuno vota per questi cialtroni che possono venire da Genova, possono venire dagli Stati Uniti d'America, possono venire dalle università come si sono presentati, perché io ho letto la biografia di alcuni candidati, hanno detto che loro sono consiglieri della Banca Mondiale, non so io di che Banca Mondiale, ma come, che consiglieri sono se le banche hanno distrutto l'economia mondiale? Quindi sono dei cialtroni che sono venuti dall'America, probabilmente pagati da qualcuno, probabilmente alle spalle di qualcuno, per impedire al popolo veneto di proseguire la propria lotta.
E poi se abbiamo anche l'ardire di andare a vedere nei loro siti internet, la loro multimedialità e tutte quante queste belle parole che ci mettono dentro, addirittura scopriamo che hanno vinto le elezioni loro. Che hanno vinto le elezioni perché? Perché il messaggio dell'indipendenza è passato. Sì, è passato nella spazzatura grazie a questi ascari, a questi lacchè dello Stato occupante. Noi abbiamo sempre detto che le elezioni sono solo il modo per riconoscere l'occupazione italiana in Veneto, e questi signori hanno l'unico scopo politico di presentarsi ad ogni elezione. Adesso avranno un'altra elezione, un altro consiglio comunale, un altro consiglio provinciale, un'altra, probabilmente le politiche che ci succederanno tra 3 anni. Sempre se non ci sarà la fine del mondo nel 2012, perché questa è la cosa, loro sperano che ci sia la fine del mondo nel 2012, così ogni stronzata che hanno detto passa in cavalleria. Il fatto che adesso l'unica cosa sensata che questi personaggi dovranno fare, a mio avviso, è sciogliersi, sciogliere questi partiti e andarsene, andarsene via dal Veneto.
Non parliamo con enfasi di questi partiti, queste bande di disperati, dai.
Sì, queste bande di disperati.
Scusami, hai
perfettamente ragione. Sono bande di disperati che poi sono in grado di fare però la morale agli altri, di essere gli azzeccagarbugli. Andiamo a vedere nei loro forum, sembra che solo adesso si sono reso conto che ci sono delle truffe, quando loro stessi sono artefici e fautori di queste truffe, come prima ha detto Valerio. Non hanno senso di esistere come escrescenze, neanche come lacchè dello Stato occupante, perché non sono neanche in grado di fare il lacchè. I veri lacchè li vediamo quali sono, i famosi padani, quelli sono in grado di fare il lacchè, perché alla fine dovremo vedere e verificare se Zaia, come dice, prima il Veneto o farà il Gauleiter, perché questo dopo dovremo aspettarlo al varco, nel senso che se le sue promesse politiche, elettorali, eccetera, ha detto prima il Veneto, o se invece sarà il cane da guardia del regime, cane da guardia di Bossi, mandato qua in Veneto ad controllare che i veneti non lottino per l'indipendenza, come in realtà stanno facendo. Comunque, ritorno a quello che avevo detto all'inizio riguardo alla questione dell'astensione. Il fatto che il popolo veneto, una grande fetta del popolo veneto, non gli interessa più il sistema elettorale è una cosa, a mio avviso, palese. È evidente sotto gli occhi di tutti, e questa cosa fa paura. Il sistema elettorale non viene più riconosciuto come un metodo rappresentativo, e il popolo e questa gente che non va a votare vuole altri metodi di sistemi, altri sistemi rappresentativi. Noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo fatto trasmissioni, anche documenti, potete trovarli nel nostro archivio. Proponiamo quello che è la via dell'autogestione, la via dei liberi territori, la via di riappropriarci del nostro destino, della nostra l'autodeterminazione di un popolo parte dall'autodeterminazione dei singoli, perché è questo secondo me la cosa.
Bisogna dire che liberarsi, ecco, io apro e dico due aspetti contraddittori del filosofo orientale. Liberarsi è giusto, e questo è giusto. Aspettare che il nemico passi e sedersi sul fiume aspettando che il nemico passi, questo è negativo, è sbagliato. Bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità e ognuno si voglia lottare, perché soltanto la nostra capacità di lotta, la nostra volontà di ribellione può impedire a questo Stato centrale colonialista di non sfasciarsi lui, che siamo tutti qua che siamo contenti che lui si sfascia, ma far ripercuotere come un tsunami il suo sfasciarsi nei confronti del popolo veneto. Quindi esiste, come diceva giustamente Demetrio, che esisteva e deve esistere una nuova strada economica pronta a invertire quella crisi economica che ha investito il Veneto. Allora, voi pensate che ho avuto anch'io personalmente alcuni dibattiti con il candidato Bertolucci, quello del PD, e questo ha detto che in Veneto c'è spazio per costruire ancora fabbriche, zone industriali, eccetera. Io l'ho detto, vieni con me in grappa e guardiamo verso la pianura e vediamo che è tutto quanto distrutta la pianura, è tutta quanta macellata dalla macelleria industriale, che poi adesso non sono tutti capannoni che sono, basta guardare, no? Sono tutti lì che affittarsi, vendersi, eccetera, perché non c'è più il presupposto, il supposto politico e economico per sviluppare un'industria. Ma d'altronde, come abbiamo detto anche a Longarone, lo sviluppo economico, lo sviluppo non è infinito. Il mondo è un mondo chiuso, il Veneto anche, l'Europa anche, il mondo anche, quindi dobbiamo avere le capacità di fare che cosa? Di produrre e di non depauperare il territorio. Questo è quello che dobbiamo fare. Dopodiché il peggiore, non so, questo Bertolucci che tutti quanti l'hanno, ci sono alcuni candidati tipo Bertolucci che non è niente, cioè è nulla che si è proclamato membro, direttore, presidente della CIA, delle partite IVA, eccetera. Non ha niente, è uno che aveva, adesso l'avrà più grande, un piccolo ufficio che elaborava alcuni dati che ricavava, che qualsiasi imbecille è capace di ricavare dal computer, sul computer, e poi li spacciava come grandi idee economiche. Questo non è né Marx, né Keynes, né nessun altro economista. Questo è uno che vive alla giornata, potrebbe fare bene il cameriere magari, ma certamente non è un economista e non ha nessun valore come economista. L'hanno messo lì probabilmente perché nessuno voleva candidarsi. Teniamo presente che c'è stata quando la nave affonda i topi volano, scappano, e le pertegane vanno via dalla nave per salvarsi, e allora trova sempre qualcuno che può essere Monsignor Tiso, può essere Vissi, può essere altri, che si mettono a disposizione. Quando la barca affonda, c'è sempre qualcuno che si mette a disposizione per cercare di ricavare un qualcosa. È stata qui in Veneto, è stata Bertolucci, credo, come si chiama?
Bertolucci,
e nel Lazio hanno trovato la dispersione, quella disperata dell'Abonino, e in Puglia hanno trovato Vendola ha vinto. Dopo, adesso ha chiesto già di sciogliere. La prima dichiarazione fatta da Vendola in Puglia è stata quella di sciogliere tutti i partiti del centro-sinistra e lui diventare grande leader, il leader supremo del centro-sinistra, no? Perché lui si ritiene il grande Napoleone della sinistra. E lui si è proposto come quello in grado di sconfiggere Berlusconi. L'importante è che la sinistra costruisca un nuovo partito, ecco, questo è. Dopodiché io oggi ho letto l'Unità e io questi li conosco, quelli che provengono dal Partito Comunista li conosco, non hanno nessuna capacità di autocritica, loro sono i migliori, tanto è vero che Togliatti Palmiro si chiamava il migliore, loro sono convinti di essere ancora migliore. Poi c'è quello di Rifondazione Comunista che anche lui è il migliore, e hanno detto che Berlusconi ha vinto o perso, adesso questo è andato del tutto insignificante, ma loro, il Partito Democratico non ha vinto perché il paese è stanco. Ma come, se il paese è stanco, perché non ha votato per un allenatore, per gli allenatori che sono quelli del PD, per questa compagine di grandi dirigenti che doveva velocizzare l'Italia? Ecco, loro sono sempre gli stessi, loro si ritengono di essere superiori intellettualmente, no? Voi guardate, voi vedete chi legge alcuni giornali che si sente superiore. Allora, si sente superiore, sembra che abbiano il mondo sulle spalle e che devono pensare come fare per portarlo. In realtà questi qua sono dei cialtroni, adesso poi casomai Demetrio dirà perché sono dei cialtroni. Sono dei cialtroni, no? E oltretutto non hanno lo spessore intellettuale dei vari gruppi che era direttore della scuola del partito a Roma, né hanno la capacità di Alicata, non hanno la capacità di Palmiro Togliatti, non hanno la capacità di Ingrao, non hanno la verve di Vendola. Questi sono dei zombie che camminano e sopravvivono a se stessi. Questo è il dato di fatto reale. Questi hanno portato, hanno consegnato, e noi non è questo che noi siamo a favore di uno e l'altro, hanno consegnato il partito l'Italia a Berlusconi, che non è mica Napoleone Berlusconi. Ricordate che Berlusconi è grande perché gli altri sono dei nani.
Perché gli altri non ci sono.
Non ci sono, ecco, forse ha ragione Demetrio a dire che gli altri non ci sono. Perché se fossero anche piccoli potrebbero prendere Gulliver, come si chiama lì.
Sì, sì.
Ecco, invece questi sono proprio spazzatura intellettuale. Poi voi avete mai visto la Turco in televisione? Quando la Turco va in televisione perde 100.000 voti. Quando va in televisione perde 100.000 voti. Ecco, perché non hanno argomenti, non hanno niente, non hanno assolutamente nulla.
Questi qua, questi del Partito Democratico, sono gli eredi del Partito Comunista. Ma no, non dico questo per fare la buttata alla Berlusconi, sono comunisti. No, questi, fargli, dire che sono comunisti significa fargli un complimento. Questi sono gli eredi del Partito Comunista Italiano, sono gli eredi di Togliatti, gli eredi di quel Togliatti che ha fatto in modo che in Italia o nella penisola italiana non ci fosse nessun tipo di rivoluzione. Questi sono gli eredi del Partito Comunista che ha consegnato alla borghesia, alla Democrazia Cristiana, l'Italia per 40 anni, e questi qua stanno consegnando, senza combattere, senza far niente, accontentandosi di qualche posto di sottopotere, stanno consegnando l'Italia al PDL, a Berlusconi. Sono sempre subalterni al vincitore. Non hanno nessuna spinta questa sinistra istituzionale italiana, questa sinistra parlamentare e anche non solo parlamentare, perché si va anche a parlare di Rifondazione Comunista piuttosto che Sinistra Libertà, queste cose qua sono non hanno nulla a che vedere col comunismo, non hanno nulla a che vedere con la tutela del proletariato, comunque della classe operaia, delle classi
dell'ambiente.
Questi non gli interessa assolutamente niente. Gli interessa, intanto, un mese e mezzo fa, prima delle elezioni, questi personaggi qua della sinistra si sono messi d'accordo insieme alla destra per aumentarsi lo stipendio in Parlamento, perché questa è sempre una cosa che dobbiamo ricordarci. Questi non ne frega un cazzo del proletariato e della gente. Questi sono pronti a correre a posti di sottopotere. Vediamo il Marino Areto, il passeggiatore di Beirut, D'Alema, che adesso è presidente della commissione servizi segreti, mi sembra, o comunque era disposto a correre per essere ministro degli esteri dell'Unione Europea, sponsorizzato dal suo amico Berlusconi. Qua c'è tutta una farsa, ci stanno prendendo in giro. Mi ricordo il famoso film di Fantozzi, che dopo aver letto Il Capitale, così lui pensava che andare al lavoro fosse un piacere che si faceva al padrone, al titolare, all'imprenditore, così, e alla fine ha detto: ci hanno sempre preso per il culo. Questa è una cosa. Dopo questa parentesi su quanto riguarda, che ho fatto per quanto riguarda il PD come erede del Partito Comunista qui italiano, e quindi destinato a perdere sempre e comunque, perché non hanno nulla a che vedere nel bene e nel male né col zapaterismo, non hanno nulla a vedere nel bene e nel male con la sinistra francese. Questi non hanno nulla a che vedere con nulla di questo qua, se non con la sconfitta che ogni volta vanno ad affrontare. L'unico momento in cui hanno vinto qualcosa, comunque hanno avuto un grosso risultato elettorale, quando è morto un loro leader, Berlinguer. Questo, ma solo perché è morto lui, no perché avessero la potenzialità, che non avessero la potenzialità di vincere. Vi vado a leggere un titolo che mi fa rabbrividire sulla Padania di oggi 30 di fa rabbrividire me, ma penso che faccia rabbrividire molti veneti per quello che è all'interno di questo titolo. Veneto Libero, e fin qua siamo tutti tranquilli, tutti d'accordo, tutti contenti. Plebiscito per Luca Zaia. Ecco, plebiscito ci fa venire i brividi. Questo vuol dire, come diceva Valerio prima, che c'è stata una truffa, sicuramente. Plebiscito per noi veneti ricorre all'occupazione. Quindi Luca Zaia dimostra di essere un veneto. Sdoganati da Bossi, sdoganati dalla Lega e fai qualcosa per l'indipendenza del Veneto, se sei un veneto. Altrimenti questa parola plebiscito sarà purtroppo la storia, sarà una condanna della storia. Ricordiamoci che noi veneti siamo sotto all'Italia, sotto all'occupazione italiana, grazie al cosiddetto plebiscito del 1866. Non vorremmo essere sotto l'occupazione padana grazie al plebiscito del 2010, perché altrimenti, come ho detto prima, non sarai un veneto ma sarai un gauleiter, quindi un governatore, un ascaro, purtroppo per te, un ascaro del regime romano o padano, non cambia assolutamente niente per noi. L'indipendenza del Veneto non passa attraverso la Padania, una stronzata che si è inventata Bossi. L'indipendenza del Veneto passa attraverso la nostra storia e passa attraverso il movimento patriottico veneto, la resistenza popolare marciana. Questo, come abbiamo sempre detto e come abbiamo sempre fatto.
E questo è il punto fondamentale, perché effettivamente questi oltretutto hanno anche un linguaggio, prendono un linguaggio che è improprio rispetto a... Mai uno può parlare di plebiscito a suo favore quando sappiamo che il plebiscito, il valore che ha avuto il plebiscito e cosa ha significato il plebiscito per il popolo veneto. Comunque il problema è questo: siamo sempre di fronte a una cosa precisa. Zaia può diventare il governatore che risponde a via Bellerio o risponde a Palazzo Chigi, o può essere Cuccia del Veneto, come è stato in Slovenia, dove si sono trovati, si sono staccati da Beograd e hanno messo al primo posto gli interessi della Slovenia. Questo è quello che in tutta la campagna elettorale Zaia ha pronunciato. Adesso il signor Zaia deve dimostrare di essere coerente. Io non credo che fosse coerente, ma se fosse coerente sarei il primo a andare a chiedere scusa e in ginocchio prostrarmi ai suoi piedi. Se lui pone il Veneto al primo posto, come ha detto, ma
la prima cosa che dovrebbe,
non c'è problema,
la prima cosa che dovrebbe fare il signor Zaia, non tanto, come ha detto ieri nelle varie televisioni, porre all'ordine del giorno la questione del regolamento del Consiglio regionale, che con tutta questa smerdaro di consiglieri regionali che hanno di maggioranza non dovrebbero avere nessun problema a fare qualsiasi cosa. La prima cosa che dovrebbe fare è porre all'ordine del giorno il rifacimento del referendum del 1866, che Luca Zaia sa bene che cos'è, dato che il suo conterraneo della Lega Nord, consigliere regionale, nella scorsa legislatura aveva proposto una commissione d'inchiesta riguardo al 1866 bloccata da Galan. Se loro sono quello che dicono di essere, quindi dei patrioti, dei veneti, degli indipendentisti o anche autonomisti, o comunque se hanno il rispetto per la storia e rispetto per la libertà dei popoli, come dicono, come vanno a scrivere, come vanno a mettere nei loro programmi, se hanno rispetto per l'autodeterminazione dei popoli, devono mettere all'ordine del giorno il rifacimento del referendum del 1866. E non tanto parlare di questione catalana, di prendere ad esempio la Catalogna, la Baviera, piuttosto che altri entità territoriali. Questa è la cosa che a noi non interessa. Noi dobbiamo mettere al primo posto la questione Veneto, e la questione dell'autodeterminazione del Veneto. Se non hanno timore della volontà popolare, se non hanno timore dei voti della gente, se non hanno timore di questo, tranquillamente possono fare un referendum sull'autodeterminazione del Veneto, rifare il referendum del 1866, se loro non hanno paura.
Allora ascoltami Isaia, te lo dico, sarai giudicato in base a quello che tu hai detto, no, che noi abbiamo detto. Il Veneto è al primo posto, tu hai, e con questo io non aggiungerò più niente, il dovere come Veneto di dare la possibilità ai veneti di esprimersi se sono o no d'accordo nel restare in Italia o di costituire la Veneta Serenissima Repubblica.
Ecco, io direi che possiamo dire, per quanto riguarda la questione Veneto, mettere un punto di chiusura, nel senso riguardo a queste elezioni, a questa cosa qua. Abbiamo visto le schifezze venetiste, quelle che sporcano il leone di San Marco, il leone marciano nelle competizioni elettorali, dopo essere stati ripetutamente avvisati delle cavolate che andavano a fare e di quello che sarebbe poi apparso agli occhi della gente, agli occhi dei veneti e agli occhi dell'Italia. Dobbiamo puntare a nuove forme di aggregazione, a nuove forme di delega e di controllo della delega attraverso l'autogestione, come abbiamo detto, come potete trovare nei nostri scritti economici. L'autogestione è la via per il nostro futuro, è la via per quanto riguarda l'indipendenza e il libero arbitrio. Questa è una cosa fondamentale e noi continuiamo ad insistere e di dire a tutti quanti voi veneti di proclamare ulteriori liberi territori, e noi come Veneto Serenissimo Governo siamo ben lieti di accettare la gestione politica di questi liberi territori, che è il primo passo per avere la vera indipendenza, la vera autodeterminazione della Veneta Serenissima Repubblica.
Ecco, niente, vi salutiamo, vi auguriamo una buona sera, siamo lottate per l'indipendenza del Veneto e tutti i patrioti devono unirsi come un solo uomo per cacciare l'italico invasore dal territorio veneto.
Viva San Marco!